Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, un forte abbraccio a tutti voi che siete anche oggi dall'altra parte, mi avete aspettato fin qui. Stiamo studiando, vi ricordo, il libro profetico di Zaccaria. È il penultimo libro dell'Antico Testamento e ieri abbiamo concluso esaminando il primo versetto del capitolo 3, ve lo rileggo. Abbiamo detto che bisogna tenere presente che questo non è quel Giosuè che condusse i figli di Israele nella terra promessa, questo è quel Giosuè che servì come sommo sacerdote tra il residuo di Israele che ritornò a Gerusalemme dopo la schiavitù babilonese. Il nome Giosuè significa Yahvé salva e nella lingua greca del Nuovo Testamento il nome tradotto come Gesù. Ricorderete che l'angelo nell'annunciare la sua imminente nascita disse «E tu gli porrai nome Gesù». Perché è Lui che salverà il suo popolo dai loro peccati, come è scritto nel Vangelo di Matteo al capitolo 1, versetto 21. Così si nota che il nome Giosuè è particolarmente appropriato a questo sommo sacerdote e prefigura quello che la nazione di Israele sarebbe diventata, cioè una nazione santa, un sacerdozio regale. Giosuè che stava davanti all'angelo del Signore. Quest'angelo è il Signore Gesù Cristo, prima della sua incarnazione, come abbiamo visto nei precedenti capitoli. Vi ricordo inoltre che Satana è altrettanto reale, è una persona. Continuiamo la lettura, versetti 3, 4 e 5 da Zaccaria, capitolo 3. Giosuè era vestito di vesti sudice e stava davanti all'angelo. L'angelo disse a quelli che gli stavano davanti, «Levategli di dosso le vesti sudice». Poi disse a Giosuè, «Guarda, io ti ho tolto di dosso la tua iniquità e ti ho rivestito di abiti magnifici». Allora io dissi, gli si è messo sul capo un turbante pulito. Quelli gli posero sul capo un turbante pulito e gli misero delle vesti. L'angelo del Signore era presente. La visione di Giosuè, il sommo sacerdote, va in realtà oltre l'uomo in se stesso. Impareremo che questa visione dà la risposta a una domanda molto difficile. Questo è il problema. Abbiamo imparato finora che Dio ha intenzione di ritornare nella nazione di Israele e di abitare in mezzo a loro. Saranno completamente ristabiliti come suo popolo. Questo non è ancora successo, ma lui dice che lo farà e li benedirà in quella terra. Come può Dio fare una cosa del genere, visto che il popolo è lontano da lui? Ai tempi di Zaccaria vivevano lontano da Dio e nel peccato. Oggi accade lo stesso. Come può essere una terra santa, visto che ci vivono dei peccatori? Uno studioso biblico pone il problema in questo modo. Nelle visioni precedenti, lo scopo meraviglioso della grazia di Dio verso Israele si manifesta nel giudizio dei suoi nemici e nella restaurazione sia della terra che del popolo. Ma si solleva una domanda cruciale. Come può un Dio infinitamente santo portare a termine tali piani nei confronti di un popolo peccatore e sporco come l'abito di Giosuè? Come possono le manifestazioni meravigliose della grazia divina verso di loro essere in armonia con la giustizia di Dio? Penso che la spiegazione a questo problema diventerà chiara quando studieremo la visione. Giosuè rappresentava la nazione. Leggendo lo troveremo vestito di vesti sudice, molto sporco. Se ricordi lo studio sul sommo sacerdote, ricorderai che il sommo sacerdote doveva essere vestito impeccabilmente, altrimenti non gli era permesso di servire Dio. Giosuè era davvero un sommo sacerdote a quei tempi, ma nella visione rappresentava anche l'intera nazione. Giosuè come individuo non era un uomo perfetto, anche se era il sommo sacerdote di Dio. Viene descritto come sporco e sudicio. Avrebbe potuto essere realmente così? Non lo so, ma so che il sommo sacerdote ha sempre rappresentato la nazione di Israele. Per esempio, nel grande giorno dell'espiazione, il sommo sacerdote andava nel luogo santissimo per l'intera nazione. Allo stesso modo Gesù Cristo è il nostro sommo sacerdote. Lui è il rappresentante del corpo dei credenti, la Chiesa. Compare davanti a Dio per noi oggi. Vedere Giosuè nel contesto di tutte 10 le visioni di Zaccaria e come immagine profetica della nazione di Israele ci libererà da una interpretazione molto limitata. Il sommo sacerdote, dice un altro commentatore, rappresenta e in particolare personifica Israele nel suo ministero santo. Prega per la nazione, entra nel luogo santo per lei, porta la colpa della nazione. Tuttavia non dobbiamo riferire le implicazioni e le problematiche di questo capitolo a Giosuè come persona, né soltanto a Giosuè, il sommo sacerdote. Dobbiamo concludere che la sua condizione è la condizione di Israele, la sua soluzione, un tipico modo di esprimere la loro. Le parole di conforto e di fiducia date a lui si applicano in ugual modo a loro. Questa è una dichiarazione molto bella e condivisibile. La trovo particolarmente efficace. Giosuè era un simbolo, un modello, un rappresentante. Dio lo aveva scelto e Dio scelse anche la nazione di Israele. Il sommo sacerdote doveva essere vestito in lino fino ritorto, con biancheria intima bianca e di lino. E sopra dovevano essere messi indumenti che parlassero di bellezza, gloria. Giosuè qui viene rappresentato come simbolo della nazione, le sue vesti, che avrebbero dovuto essere pulite, erano invece sporche. Infatti era vestito di vesti sudice. Il termine sudicio significa non solo sporco, ma che puzzava anche. Amico, i peccati della nazione di Israele apparivano proprio in questo modo al Dio Onnipotente. Qual è il rimedio a tutto ciò? Qualcuno a volte ci chiede: ho commesso un peccato imperdonabile. Sicuramente no. Gesù è morto per tutti i tuoi peccati. Senza riguardo a chi sei o a cosa hai fatto, puoi andare a Lui proprio ora, confessare i tuoi peccati e credere in Cristo come tuo Salvatore. Se lo fai e ci credi, Lui ti perdonerà. Poiché Cristo è il termine della legge per la giustificazione di tutti coloro che credono. Così è scritto nella Bibbia, nell'Epistola ai Romani, al capitolo 10, versetto 4. Così non fa alcuna differenza quello che hai fatto. Puoi andare a Dio attraverso Gesù Cristo. L'angelo però dice di togliergli i vestiti sudici e precisa che gli ha tolto di dosso le iniquità, rivestendolo di abiti bellissimi. Questa è senza dubbio una delle più belle immagini del Vecchio Testamento. Giosuè non poteva stare davanti a un Dio giusto e santo vestito di vesti sudice. Inoltre veniva rivelata la sua debolezza. Vedi, essere sporco e sudicio com'era dava a Satana un vantaggio, poiché l'avversario poteva puntare il dito contro di lui. Ecco la traduzione parafrasata del versetto 4. Rispose e disse a coloro che stavano davanti a lui: levategli di dosso le vesti sudice. E a Giosuè disse: vedi, ho fatto in modo che la tua iniquità si allontanasse da te. Io ti vestirò di vesti magnifiche. Giosuè rappresentava non solo la nazione di Israele, ma anche noi oggi. In lui vediamo il peccato del credente. Giosuè era un sacerdote davanti a Dio. Dio designava i sacerdoti nel Vecchio Testamento. Ai giorni nostri ogni credente è un sacerdote davanti a Dio, ma alcuni di noi sono vestiti di vesti sudice. Sì, mi potrai dire, ma io sono stato rivestito della giustizia di Cristo. Questo è vero se sei stato salvato, e quella è esattamente l'immagine che ci viene data qui. Vedi, le vesti sporche che rappresentano il peccato devono essere rimosse da lui e deve essere rivestito di vesti pulite, simbolo della giustizia di Cristo. Questo rappresenta la tua salvezza e la mia, il che rende questo un prezioso passo della Scrittura. Ecco un riferimento all'Epistola ai Romani. Nei primi tre capitoli l'umanità viene presentata come peccatrice davanti a Dio. Noi siamo tutti sporchi davanti a Lui, e la nostra giustizia, persino il meglio che possiamo fare, è uno straccio sporco agli occhi di Dio. Noi siamo nella condizione di Giosuè. Che cosa abbiamo intenzione di fare riguardo la nostra condizione di peccatori? Questa è la risposta di Dio. Ora però, indipendentemente dalla legge, è stata manifestata la giustizia di Dio, della quale danno testimonianza la legge e i profeti, vale a dire la giustizia di Dio mediante la fede in Gesù Cristo. Per tutti coloro che credono, infatti, non c'è distinzione. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma sono giustificati gratuitamente, cioè senza motivo, senza pagare nulla, per la sua grazia, mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Romani 3, versetti dal 21 al 24. Perché tutto questo? Perché Cristo è morto, ha versato il suo sangue, affinché fosse possibile per te e per me andare a Lui con i nostri stracci sporchi. Non accetterà gli stracci sporchi della nostra propria giustizia, ce li toglierà di dosso, ci vestirà della giustizia di Cristo. Quando saremo vestiti della giustizia di Dio, allora nessuno potrà portare alcuna accusa contro di noi, perché siamo gli eletti di Dio. Nota che Paolo, l'Apostolo, scrive in Romani al capitolo 8: che diremo dunque riguardo a queste cose? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Colui che non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha dato per noi tutti, non ci donerà forse anche tutte le cose con lui? Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio è colui che li giustifica. Chi li condannerà? Cristo Gesù è colui che è morto e ancor di più è risuscitato alla destra di Dio e anche intercede per noi. Che Salvatore abbiamo! Quando crediamo in Lui come nostro Salvatore, non solo Egli toglie via il nostro peccato, rimuove le vesti sudice, ma ci riveste di vesti di giustizia. E nessuno può portare alcuna accusa contro gli eletti di Dio. Ma aspetta, può un figlio di Dio cadere nel peccato? Sì. Allora cosa deve fare il figlio di Dio? Bene, se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Prima Giovanni 1, versetto 9. Quando io e te non siamo in comunione con Dio, perdiamo tanto. Perdiamo la gioia di vivere. Perdiamo la potenza nella nostra vita. Possiamo perdere anche delle certezze nella nostra vita. E sono sicuro che molte persone perdono la certezza della salvezza a causa del peccato nella loro vita. Un'altra cosa che perdiamo è il privilegio di essere utili a Dio. Vedi, se Giosuè deve stare davanti a Dio come sommo sacerdote, deve indossare delle vesti pulite. E Dio provvede delle vesti pulite. Come? Per grazia. Nel Tempio c'era un luogo dove trovare grazia, il propiziatorio, e anche noi oggi abbiamo un posto dove trovare grazia e misericordia. Leggiamo in Prima Giovanni 2, al versetto 2, queste parole. Egli è il sacrificio propiziatorio per i nostri peccati. Che bello tutto ciò, e che immagine gloriosa di ciò che Dio ha provveduto. Ora, si potrebbe obiettare della scelta da parte di Dio della nazione di Israele. Li scelse perché erano attraenti? No, non mi scelse neanche per quella ragione. Penso a Ruth, quando chiese a Boaz, «Come mai ho trovato grazia agli occhi tuoi?» Bene, io potrei dirle, «Tutto quello che devi fare è andare a casa, guardarti allo specchio, e capirai perché si è innamorato di te e perché ti estende la sua grazia. Sei bella, sei amabile. Ma amico, amica, non dirmi di guardarmi allo specchio. L'ho già fatto, e cosa ho visto? Un peccatore». Un peccatore che ha bisogno di essere rivestito della giustizia di Cristo. Infine, sul capo di Giosuè viene messo un turbante pulito e dei vestiti. L'aggiunta di questo turbante è un qualcosa di bello nel suo simbolismo. Le vesti del sommo sacerdote includono un turbante e su quel turbante c'erano le parole «Santità al Signore», come nel capitolo 14, al versetto 20. Quest'uomo, Giosuè, non aveva un turbante, perché vestito di vecchie sporche vesti, certamente non era santo al Signore, ma ora gli viene dato un turbante su cui è scritto «Santità al Signore». Ora lui è usato da Dio, proprio come Israele sarà usato dal Signore in futuro. Dopo che la Chiesa sarà presa al momento del rapimento, Israele sarà la testimonianza di Dio durante la tribolazione e durante il millennio l'intera nazione diventerà un sacerdozio qui sulla terra. Leggiamo ora i versetti 6 e 7, sempre da Zaccaria, capitolo 3. Poi l'angelo del Signore fece a Giosuè questo solenne ammonimento. Così parla il Signore degli eserciti. Se tu cammini nelle mie vie e osservi quello che ti ho comandato, anche tu governerai la mia casa, custodirai i miei cortili, io ti darò libero accesso fra quelli che stanno qui davanti a me. L'interpretazione di ciò è abbastanza ovvia. Giosuè era sporco, ma Dio aveva una redenzione che lo abilitava a ricevere la sua grazia, la sua misericordia. Ora Giosuè è salvato, ma Dio dice, «Se vuoi essere usato, dovrai essere pulito. Camminerai nelle mie vie, dovrai essermi obbediente». Dio non lo sta dicendo solo a Giosuè, lo sta dicendo alla nazione, lo sta dicendo a te e a me oggi. Gesù disse, «Se voi mi amate, osserverete i miei comandamenti». Così è scritto nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 14, versetto 15. Alcuni sono dell'idea che se sono stati salvati per grazia, possono fare quello che vogliono. Ma vedi, amico, amica, questo non è logico. Se fai quello che vuoi, non sei salvato per grazia, perché sicuramente dovrai amare colui che è morto per salvarti. Se lo hai accettato davvero, e se davvero credi in Lui, allora dipendi da Lui. E se dipendi da Lui, vorrai obbedirgli, vorrai fare quello che Lui vuole che tu faccia. Non può essere diversamente. Passiamo ora alla visione del germoglio, versetti dall'8 al 10 di Zaccaria, capitolo 3. Ascolta dunque, Giosuè, sommo sacerdote, tu e i tuoi compagni che stanno seduti davanti a te, poiché questi uomini servono da presagio. Ecco, Io faccio venire il mio servo, il germoglio. Infatti, guardate la pietra che io ho posta davanti a Giosuè. Sopra un'unica pietra stanno 7 occhi. Ecco, io vi inciderò quello che deve esservi inciso, dice il Signore degli eserciti. Toglierò via l'iniquità di questo paese in un solo giorno. In quel giorno, dice il Signore degli eserciti, voi vi inviterete gli uni gli altri sotto la vite e sotto il fico. Il mio servo, il germoglio. È un'immagine meravigliosa del Signore Gesù Cristo. Il germoglio è un'immagine familiare del Messia. Isaia utilizzò quella figura per predire la sua prima venuta come Salvatore. Poi un ramo uscirà dal tronco di Isai e un rampollo spunterà dalle sue radici. Così è scritto in Isaia 11 al versetto 1. E Geremia la usò per parlare della venuta di Cristo sulla terra come re. Ecco, i giorni vengono, dice il Signore, in cui io farò sorgere a Davide un germoglio giusto, il quale regnerà da re e prospererà, eserciterà il diritto e la giustizia nel paese. Geremia 23, versetto 5. Ascolta dunque, Giosuè, sommo sacerdote, insieme ai tuoi compagni che stanno seduti davanti a te. Dio qui si sta rivolgendo a Giosuè e ai suoi compagni. Ora, qual è il messaggio che sta dando loro? La parafrasi del versetto 8 ci dà la risposta. Io non lascerò che tu, Giosuè, e i tuoi compagni siate rimossi dal vostro compito, né che il vostro compito cessi, perché io ho un destino per voi. Voi siete un esempio del Messia che viene, coloro che faranno il mio lavoro perfettamente, i servi, e che porteranno avanti il compito di sacerdozio ad una gloria inaspettata quando lui germoglierà. Il germoglio è anche la pietra che Daniele vide nella visione della grande immagine. Daniele 2, versetti 34 e 35. Mentre guardavi, una pietra si staccò, ma non spinta da una mano, e colpì i piedi di ferro ed argilla della statua, li frantumò. Allora si frantumarono anche il ferro, l'argilla, il bronzo e l'argento e l'oro, e divennero come la pula sulle aie d'estate. Il vento li portò via, e non se ne trovò più traccia. Ma la pietra che aveva colpito la statua diventò un gran monte che riempì tutta la terra. Sopra un'unica pietra stanno 7 occhi. 7 non è tanto il numero della perfezione, quanto quello della completezza. I 7 occhi indicano che Cristo ha piena conoscenza e saggezza. Nel Nuovo Testamento è detto di Cristo, nel quale tutti i tesori della sapienza e della conoscenza sono nascosti. Così è scritto in Colossesi 2, al versetto 3. E il Signore Gesù è stato fatto per noi sapienza, perché Lui è sapienza. È detto in 1 Corinzi 1, versetto 30. Toglierò via l'iniquità di questo paese in un solo giorno. È successo questo ai nostri giorni? No, certamente non ancora, ma accadrà in futuro, quando il Signore Gesù ritornerà. Toglierà via l'iniquità da Israele un giorno, in quel giorno. Si riferisce al giorno del Signore. Voi vi inviterete gli uni gli altri sotto la vite e sotto il fico. Questa frase significa che in quel giorno abiteranno nella gioia, abiteranno in pace. Bene, io vi ringrazio per l'attenzione che anche oggi ci avete riservato. Vi do appuntamento a lunedì prossimo, quando apriremo il libro più letto ancora una volta. Appuntamento allora a lunedì, alla stessa ora.